www.redijo.it e la storia continua. Nella vita quotidiana del Medioevo, ma che freddo che fa! Camini firmati. In Italia la decorazione dipinta o modellata a basso rilievo dei vari elementi del camino, pietriti, mensole, architravi e cappa, in genere a piramide tronca, nel periodo gotico è piuttosto contenuta, per poi assumere una maggiore evidenza, ma sempre in armonia con gli elementi ornamentali della parete, come è possibile ammirare nel bel camino del Palazzo Romei a Ferrara del XV secolo e in quello della Casa delle Confraternite in Santa Maria del Castello a Udine. Al contrario, l'esuberante decorativismo francese, ma anche inglese e tedesco, tenderà a ingrandire sempre più le dimensioni del camino e a caricare la superficie del padiglione di un fitto tessuto ornamentale che, dall'iniziale basso rilievo, finirà con l'assumere i connotati propri della scultura. Possono essere indicati come tipici esempi di questa tendenza due camini francesi. Il primo, visibile nell'hotel Jacques Coeur à Nevers del XV secolo, che in linea con il gusto tardo-gotico trasforma la cappa in un piccolo castello con torri merlate e finestre. Il secondo, nell'hotel Jacques Coeur à Bourges, sempre del XV secolo, è altrettanto grandioso e mostra la cappa in forma di mura merlate affollate di soldati armati di tutto punto. Nel 400 l'Italia abbandona le forme gotiche, rivolgendosi alla cultura classica. Questo nuovo linguaggio rinnova anche le forme dei camini, le cui proporzioni e le decorazioni a basso rilievo assumeranno connotati di elegante raffinatezza, trasformando questi elementi d'arredo fisso in composizioni sempre più ispirate all'architettura, con una spiccata preferenza nei confronti del modello incassato nel muro e privo di padiglione. Tra i tanti artefici all'opera di questi anni si registrano anche nomi celebri quali Donatello, Desiderio da Settignano, Bernardo Rossellino e il Michelozzo. Istruzioni per l'uso. Se nel Settecento, nella stagione estiva, si usava chiudere la bocca del camino con un grande vaso posto nel focolare o con un parafuoco, nel Medioevo i camini privi di cappa erano attrezzati con dei pannelli di legno che impedivano la visione del focolare quando la fiamma era spenta. Un documento fiorentino del 1427 così cita un paracamino in legno. Una piana di castagno per il camino. Mentre negli inventari estensi del 1436 si parla di alcuni scremai che avevano la funzione di parafuoco. Generalmente in legno, questi pannelli erano forniti di basi per potersi reggere da soli davanti alla fiamma. Il fatto che il camino non funzionasse d'estate aveva fatto aguzzare d'ingegno dei falegnami medievali, i quali, per evitare di girare la panca, uno dei sedili più utilizzati davanti al caminetto, a ogni cambio di stagione, inventarono uno schienale mobile che, tramite un perno, poteva essere ruotato di 180 gradi, a seconda se si volesse stare davanti al caminetto o volgergli le spalle. Un bellissimo esempio di questo tipo di panca, molto diffusa specialmente nell'Europa del Nord, è raffigurata nel dipinto di Maestro di Flémal Santa Barbara del 1438, conservate al Museo del Prado di Madrid. Nasce dalla consuetudine che si aveva nelle cucine di sistemare sul ripiano dell'architrave o della cornice della cappa del camino piatti, pentole, mestoli o quant'altro potesse servire alla preparazione dei cibi. L'abitudine a utilizzare quell'elemento come piano d'appoggio, quando il camino diventò l'arredo fisso principale delle camere da letto e degli ambienti di rappresentanza, e l'uso rimase un poco ingentilito per non rovinare l'eleganza dell'insieme. E così si continuò a riporre sul ripiano del camino una quantità di oggetti, bottiglie d'acqua, portacandele, scatole di vario tipo o elementi decorativi come candelieri e vasi con fiori. Della più prosaica abitudine culinaria si conservò il piacere di riporre sul ripiano una mela o un biscotto a portata di mano per un veloce spuntino prima del pranzo o della cena. Nel Medioevo e nei periodi successivi anche la decorazione degli ambienti fu largamente influenzata dalla presenza del camino, principale fonte di illuminazione dopo il tramonto, e dall'uso delle torce e delle candele. Nelle sere d'inverno il fuoco, scoppiettante nel focolare, lanciava vividi bagliori in tutta la stanza, bagliori che riverberavano ovunque vi fossero elementi dorati, in particolare sui soffitti e sui mobili spesso realizzati con fondi scuri per dare un maggiore risalto alle decorazioni. Per poter espletare la sua funzione, il camino ebbe subito bisogno di una serie di attrezzi che in gran parte si sono conservati nella stessa forma sino ad oggi: mantici, molle, alari, detti anche capafuochi o cavedoni e brandenali, poi palette, rastrelli da brace, forchette. Ovviamente sono cambiate le decorazioni, che allora potevano essere alla milanese, ovvero particolarmente elaborate, o all'inglese, forse più semplici ma non meno identificate. A leggere alcuni inventari che ne riportano le descrizioni, i decori sembrano comunque assai fantasiosi, visto che si menzionano arnesi e alari con campanelle, ornati di palle, con stemmi, volute, spirali, a forma di collo, di gru, variamente dorati e lavorati. www.redigio.it e la storia continua.